DMTC presenta.
Cari amici, benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Il Calcio Non È Un Giuoco, rigorosamente con la U, in compagnia di Massimo Caputi
e Adriano Bacconi.
Ecco le domande di questa puntata. La mano dell'allenatore si vede o no? Quali sono i nuovi compiti dei difensori esterni? Perché le grandi vincono alla distanza? Caro Adriano, domande interessanti alle quali adesso daremo delle risposte. Cominciamo da quella relativa agli allenatori. Vedo e non vedo. Sì, perché abbiamo degli allenatori molto caratterizzanti, sia sotto il punto di vista della personalità e si immagina anche sul piano dell'impronta che danno alla loro squadra. Ecco, tu che cosa ci vuoi dire in proposito?
Voglio parlare dell'allenatore più ideologico del campionato di Serie A, che è naturalmente Maurizio Sarri, no? Che è stato molto osannato dopo la vittoria nel derby, dicendo che la Lazio ha acquisito i concetti sarriani, gioco con grande velocità, con pochi tocchi, il primo gol dal calcio d'inizio, praticamente subito lo sviluppo in ampiezza e poi il lancio sulla verticalizzazione di Milinkovic. Però se poi andiamo a vedere cosa è successo con il Bologna, vediamo che la mano di Sarri si vede anche nel male, perché spesso al di là di saper trasmettere i concetti bisogna anche saper convincere i giocatori che quei concetti sono giusti. E se vediamo quei tre gol uno alla volta, ci sono tre concetti di Sarri importantissimi. Il primo, il gol di Barrow, su un lancio a scavalcare una linea difensiva molto alta, che è proprio tipico di come vuole che stia in campo la sua squadra Sarri. Però è chiaro che al momento che c'è la palla scoperta, questa linea alta dovrebbe scappare, che evidentemente l'ha fatto tardivamente, per cui è un gol dove si vede molto quello che vuole Sarri, purtroppo in negativo. Idem il secondo gol su un calcio d'angolo con l'avversario tutto solo sul secondo palo. Era successo un po' anche nel derby, dove questa difesa a zona della Lazio, come vuole il suo allenatore, in realtà è interpretata in maniera passiva dalla squadra, che i giocatori stanno fermi nella loro zona di pertinenza, che sia il primo o il secondo palo, ma non vanno a aggredire il pallone e rimangono sorpresi poi, no, dall'arrivo dei giocatori più dinamici della squadra avversaria. Il terzo gol è pure tipico marchio di fabbrica di Sarri, parlo di terzo gol subito contro il Bologna, quando la Lazio va in pressing zona palla, si stringe per cercare di recuperare la palla e non far uscire l'avversario da quella trappola, lasciando libero tutta la parte opposta, il cosiddetto lato debole. Invece il Bologna è riuscito a uscire da quella trappola, cambio di gioco sul lato debole, gol di Ike del 3-0. Per cui spesso quando si parla, si vede la mano dell'allenatore in termini positivi, dobbiamo anche poterlo, doverlo sottolineare anche quando i termini non sono così positivi.
Ecco, quanto pesa però, diciamo, quell'immagine che tutti abbiamo del Napoli di Sarri su Sarri e le squadre che poi successivamente ha allenato, non ultima la Lazio? In fin dei conti quell'esperienza forse è irripetibile, ci sono i concetti base che sono quelli che tu hai giustamente espresso, però i giocatori sono diversi, le alchimie sono diverse e poi forse c'è anche una questione di fiducia da parte dei giocatori.
Sì, secondo me c'è un tema anche di aspettative troppo alte, sia nei giocatori, che poi rimangono delusi se non trovano subito questi risultati, sia anche nell'ambiente circostante. Si pensa che Sarri possa avere la bacchetta magica e far diventare fenomeni anche giocatori modesti. Invece in realtà la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, c'è bisogno di qualità individuali, c'è bisogno di tempo soprattutto. Ecco, secondo me anche il Napoli, quando iniziò il suo ciclo, non era già la squadra che poi abbiamo conosciuto dopo 3 anni. È una squadra che si è plasmata nel tempo con pazienza e puntando anche su giocatori con certe caratteristiche. Quando poi vai a prendere squadre che hanno caratteristiche molto diverse, perché se prendiamo i centrocampisti della Lazio, da Leiva, da Luis Alberto, da Milinkovic-Savic, non hanno niente a che vedere con i giocatori di quel Napoli. Non puoi pensare di poter replicare la formula in maniera esatta, non sarà mai la stessa cosa. Invece c'è un po' anche la tendenza degli allenatori, una volta che hanno ottenuto successo, vittorie e convinzioni giocando in un certo modo, che quella sia la formula vincente. Non esiste nel calcio una formula vincente.
Non c'è dubbio, però una formula vincente, comunque di continuità e di impronta, sicuramente ce l'ha per esempio il Milan di Pioli. Non a caso Pioli è alla sua terza stagione, quindi c'è un'evoluzione. Questo ci permette di passare al prossimo argomento. Compiti a casa. Noi ci riferiamo ai diversi compiti che nelle varie squadre, cominciare dal Milan, per esempio il Napoli di Spalletti, il cambiamento di utilizzo e di movimento da parte dei difensori esterni. Che cosa hai e vuoi evidenziare, Adriano?
Sì, partirei proprio dal Milan di Pioli. Voglio parlare delle difese a 4 e dei compiti dei due terzini, quindi gli esterni di sinistra e di destra. Perché tradizionalmente, diciamo da Sacchi in poi, potremmo dire, i due terzini hanno sempre più aumentato la loro spinta offensiva, magari alternandosi a volte di più a destra, a volte di più a sinistra, anche in funzione delle caratteristiche individuali, ma sempre giocando sulle corsie laterali, andando spesso a creare il 2 contro 1 e con il compito di arrivare fondamentalmente a fare un cross dopo la sovrapposizione. Ecco, il Milan usa i suoi terzini e si è visto molto bene anche nella partita con l'Atalanta in maniera molto diversa rispetto a questo luogo comune, perché sia Calabria a destra e soprattutto Theo Hernandez a sinistra attaccano spesso i corridoi centrali. Se vogliamo fare un riferimento nel passato, ci ricorderemo tutti, no? Ci ricordiamo tutti di Dani Alves, che era il vero regista della Juventus, venendo a giocare in mezzo al campo. Ecco, i due terzini del Milan non hanno quelle caratteristiche, attaccano in profondità, attaccano in verticale, ma attaccano dentro al campo. Oggi si parla infatti di sovrapposizioni interne. Il primo gol di Calabria da questo punto di vista è fantastico, ma anche se pensiamo al gol che ha chiuso la partita del 3-0 di Leao, è successivo alla conclusione del portoghese a una percussione centrale a cui ormai Theo Hernandez ci ha abituato. Ma quando parlo di nuovi compiti dei terzini, non mi riferisco soltanto al Milan, ma mi riferisco anche al Napoli di Spalletti, perché Di Lorenzo e Mario Rui, e qui parliamo degli stessi giocatori che aveva Gattuso l'anno scorso, quindi è facile anche fare una comparazione, giocano in maniera molto diversa rispetto al passato. Soprattutto fanno molti meno cross e recuperano più palloni, e recuperano più palloni nella propria metà campo, perché Spalletti vuole che questi due giocatori non vadano a fare il 2 contro 1, vuole che Insigne entri dentro il campo e vada nelle combinazioni centrali, vuole che Politano e Lozano entrino dentro il campo e vadano nelle combinazioni centrali, vuole una squadra compatta, densa, stretta. Infatti Mario Rui e Di Lorenzo vanno pochissimo al cross, hanno dimezzato la loro produzione di cross rispetto all'anno scorso. In compenso recuperano più palloni, li recuperano di più negli intercetti, li recuperano di più nei duelli aerei e ne recuperano di più nella propria metà campo, perché vuole che i due terzini siano stretti ai due centrali, non vuole lasciare spazi. Ecco, queste indicazioni, queste nuove funzioni che vengono richieste ai terzini sono interpretate, a mio avviso, molto bene da Di Lorenzo e Mario Rui. Si parla tanto oggi di Rachmani e Koulibaly, che sono il segreto della forza della difesa del Napoli. A mio avviso, invece, si parla poco di Mario Rui e Di Lorenzo, e spesso si dice anche che Di Lorenzo non è brillante come l'anno scorso, non è brillante nel campionato europeo, in realtà fanno quello che vuole il suo allenatore.
E infatti non è a caso che il Napoli ha riscoperto una solidità difensiva che mancava da tanto tempo, e forse era uno dei talloni d'Achille proprio della squadra del Napoli, che i gol li ha sempre fatti ma ne subiva sin troppi. E credo anche che questa bella fotografia di un calcio interpretato in maniera diversa ci permetta anche di capire, non a caso, come il Milan e il Napoli siano in questo momento le squadre non solo prima e seconda in campionato, ma anche che esprimono un gioco solido, seppur molto differente, più totale probabilmente quello del Milan, no? Nell'interscambiabilità, nella difesa e nell'attacco, più razionale, consapevole e organizzato da parte del Napoli. Ma questo ci permette anche di parlare delle grandi, no? di come si è un po' cambiato l'atteggiamento delle nostre migliori squadre in assoluto nel campionato. Dunque, la grande attesa, che non è per la ripresa del campionato dopo la pausa della nazionale, ma è l'attesa che contraddistingue un po' l'atteggiamento di molte squadre forti del nostro campionato, giusto?
Sì, e anche qui bisogna fare dei distinguo. Quello che accomuna questo capitolo del nostro podcast è il fatto che parliamo che le grandi squadre, quelle che lotteranno presumibilmente per vincere lo scudetto, forse Milan a parte, cercano di gestire le partite in funzione molto delle caratteristiche anche atletiche e di imprinting che danno alle gare degli avversari. E in questo ultimo turno di campionato in particolare il Napoli era impegnato contro la Fiorentina d'Italiano, l'Inter contro il Sassuolo di Dionisi, la Juventus contro il Torino di Juricic, c'è la Roma contro l'Empoli di Andrea Zoli. Perché faccio riferimento e metto insieme queste quattro partite? Perché queste piccole squadre, le provinciali di cui ho parlato, hanno come filo conduttore quello di essere molto aggressive, di marcare a uomo nella metà campo avversaria, di voler dal primo minuto alzare il ritmo di gioco e sopraffare l'avversario sulla corsa. Ebbene, tutte e quattro le grandi hanno aspettato e hanno fatto sfogare l'avversario. Cioè non c'è la presunzione di poter dominare la partita 90 minuti.
Certo.
Specialmente la Juventus nel derby ha preparato veramente una gara di attesa che il Torino calasse, per poi andare a vincere la partita nell'ultima mezz'ora. L'Inter ormai ci ha abituato a questo tipo di strategia, dove per un'ora magari subisce l'avversario, va anche sotto, era successo proprio anche a Firenze, per poi con i cambi cambiare la partita, ma cambiare il ritmo di gara, cambiare il senso, l'inerzia della partita, e quasi non preoccupandosi del fatto che magari sta perdendo, consapevole della forza che può avere nella squadra che entra nell'ultima mezz'ora. E Dzeko e Vidal, quelli che sono entrati nell'ultima mezz'ora col Sassuolo, hanno veramente fatto la differenza. E il Napoli a Firenze e la Roma con l'Empoli hanno adottato una strategia di gioco simile. Non hanno dal primo minuto spinto sull'acceleratore, hanno tenuto il baricentro spesso volutamente basso, cercando magari le ripartenze, per poi colpire il momento giusto e gestire poi con grande determinazione e anche con grande fisicità la parte finale della gara, per portare a casa il risultato e tenere il vantaggio acquisito. Ecco, per quello parlo di grande attesa e di strategia delle squadre sui 90 minuti.
Eh sì, una strategia anche condizionata dai cambi che naturalmente favoriscono le grandi squadre che hanno una possibilità. L'Inter, da questo punto di vista, è il manifesto più bello di poter inserire dei giocatori non solo freschi ma di grande qualità che cambiano la partita, e sarà interessante vedere come se la giocheranno con questo tipo di nuova filosofia le grandi, i big match che arriveranno alla ripresa del campionato. Mi viene da pensare a Lazio-Inter, mi viene da pensare a Juventus-Roma, ma poi a Roma-Napoli e ad altri confronti. Bene, è tutto per questa puntata del Calcio non è un giuoco, e io credo che mai come in questa puntata si cerca di rendere visibile ciò che nel calcio spesso è invisibile. Tutto questo in compagnia di Adriano Bacconi
e Massimo Caputi.
Alla prossima puntata!
Oh.
una produzione di MTC.